La terza parte, fratelli, terza parte abbiamo iniziato. Allora. Sì, infatti, sì, per questo, perché c'è prima parte e seconda parte. Allora, un popolo di profeti. Dobbiamo imparare, fratelli, ora prendiamo le scritture, attenzione, non diventare profeti nel senso della parola, che ci alziamo e profetizziamo per le nazioni. Se questa è la volontà di Dio, va bene. Ma quello che intendo io è che dobbiamo imparare a profetizzare alle nostre vite, ai nostri figli, a moglie e marito, fratelli e sorelle, perché dobbiamo un po' cambiare pensiero nell'aspettare le profezie, le parole solo dal pastore, solo dal prossimo ministro di turno che viene, perché a volte quando ci sono le parole di conoscenza, io ho visto, fratelli, che le persone fanno così, si mettono così e si spostano per ricevere le parole di conoscenza, quando tutti dovremmo ricevere le parole profetiche, i sogni profetici. Dobbiamo aprirci allo Spirito Santo, perché non sono cose riservate a una categoria di persone, sono per tutti. La Bibbia dice: negli ultimi tempi io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, i vostri anziani avranno dei sogni, i sogni ce l'hanno i giovani o i vecchi? Mi sembra che i sogni vecchi e profezie giovani, mi sembra. E sapete perché i sogni gli anziani? Perché dormono sempre. Quando si è anziani si dorme di più, no? Abbi fede, ci arriverai. Allora, quindi, fratelli, abbiamo bisogno di ricevere le intuizioni da parte di Dio, ad essere intuitivi. Noi abbiamo uno spirito, fratelli, dobbiamo imparare ad essere intuitivi. Guardate, se avete la possibilità e la pazienza di scrivervi qualcosa sull'essere intuitivi, capite cosa vuol dire essere intuitivi? No, intuitivi che significa? Allora, intuitivi è che uno riceve, attenzione, l'informazione prima nello spirito, prima che la ricevi nella mente. Cioè, prima che tu riesci a capire, prima che tu riesci a spiegarti qualcosa, tu senti qualcosa nello spirito, l'avverti prima, non te lo sai spiegare, ma c'è qualcosa che tu avverti. Per esempio, se vi scrivete queste cose importanti, l'intuizione di un istante talvolta vale, ora piano piano, ve lo dico veloce, e poi piano piano, l'intuizione di un istante talvolta vale una vita di esperienza. Ripeto, l'intuizione di un istante talvolta vale una vita di esperienza. Cioè, a volte ci vuole esperienza per arrivare a capire qualcosa. L'intuitività ti fa arrivare subito a qualcosa prima che ci vogliano tanti anni. Ecco quanto è importante essere intuitivi, perché in realtà, fratelli, noi eravamo esseri spirituali. Diceva l'uomo di Dio: noi siamo esseri spirituali che stiamo avendo un'esperienza carnale, e non siamo essere carnali che stiamo avendo un'esperienza spirituale. Non so, chiaro è? La ripeto di nuovo. Molti pensano, io sono in Cristo e voglio fare delle esperienze spirituali. In realtà noi eravamo uno spirito prima, noi siamo spirito, anima e corpo. Noi eravamo uno spirito, venendo in corpo di carne, stiamo facendo un'esperienza carnale, non il contrario. Giannette, tu ci vivo fumo che c'è chiaro in testa.
No, sono per il fatto che della nuova nascita, se ci metti di mezzo della nuova nascita, un pochino mi confondo.
What? Ma veramente mi confondevo. Sì,
però
non siamo essere naturali che facciamo esperienze spirituali. Perché, scusami, ti aiuto così. Perché dico questo? Perché quando Adamo ed Eva peccò, Dio disse: Adamo, dove sei?
Carnale.
Attenzione, quando Adamo peccò, Dio disse: Adamo, dove sei? Ma infatti Dio non lo vedeva, fratelli, che si è andato a nascondere, c'è qualcosa che può nascondere agli occhi di Dio? Cioè gli voleva dire: io non ti vedo più nel mio mondo spirituale, sei caduto nel mondo naturale, non lo vedeva più, questo gli voleva dire. Ecco perché ci viene difficile noi ricevere guarigione, ci viene difficile noi capire che il nostro combattimento non è carne e sangue, perché Dio, Efesini 1:3, Dio ci ha benedetti con ogni benedizione nei luoghi celesti, nel greco è nei luoghi spirituali, nel mondo spirituale. Perché nel mondo spirituale? Perché noi siamo spirituali, non è che eravamo carnali noi, non è che eravamo carne noi, noi eravamo lo spirito, con un corpo, ma un essere spirituale con un corpo fisico. Perché Paolo dice che ci sono corpi naturali e corpi spirituali. Anche gli angeli hanno un corpo, ma non di carne, spirito, non so la materia com'è. Anche Dio ha un corpo, siamo stati fatti a immagine di Dio. I demoni hanno un corpo spirituale. Quindi quando noi parliamo di spirito, non è spirito qualcosa che non esiste, che non si vede, ma non che non esiste. Questo è molto importante. Per cui, quando Dio ci ha creati, noi eravamo uno spirito perfetto. Abbiamo peccato, siamo caduti nella carne e siamo esseri spirituali che stiamo facendo un'esperienza carnale. Non è vero che noi, accettando Gesù, stiamo facendo un'esperienza spirituale, perché noi eravamo già spirituali. Non so se riesco ora. Chiaro è ora? Chiaro? Chiaro il concetto? Sto ragionando, chiaro, eh? Siamo sempre angeli. Sì. Quando noi moriamo, il nostro corpo, la foda, resta qua. Che cosa va con Dio? Il nostro spirito. Ma perché se ne va il nostro spirito? Perché noi in realtà eravamo spirito, che con il peccato abbiamo fatto l'esperienza della carne decaduta. E non siamo carnali che stiamo facendo un'esperienza spirituale. Ecco perché, fratelli, Galati 6, una opera della carne, la magia. Perché l'uomo è attratto delle cose spirituali, perché è un essere spirituale. Perché il mondo è attratto alle cose spirituali? Stai facendo sulla Loredana?
C'è un libro che spiega
che
Gesù ha un amore, che adesso
è
il tuo corpo.
È un libro di Kenneth Hagin, mi pare che...
Ma lo stesso cosa del corpo.
Sì. È come un guanto. Quando andiamo vedendo un guanto, prende per... leva la mano e resta il guanto. Quindi è così, resta il corpo. Quindi noi in realtà ci viene difficile pregare, ci viene difficile combattere, ci viene difficile credere. Perché? Perché viviamo nella carne, nei sensi. Però perché riusciamo, per esempio, quando nasciamo di nuovo, Dio ci dà nuovamente lo Spirito Santo, come dice in Tito, che attraverso il rinnovamento dello Spirito Santo. Perché il rinnovamento dello Spirito Santo? Perché Dio ci dà quello che avevamo perduto. Che cosa avevamo perduto? Lo Spirito Santo. Il soffio di Dio, quando Dio ci ha fatto soffio sull'uomo, è nato di nuovo. Una volta che ha peccato, lo Spirito Santo si ritira, se ne va, e l'uomo diventa una persona carnale. Con il rinnovamento dello Spirito Santo, Tito capitolo 2, allora Dio rinnova quello che avevamo perso, questa è la nuova nascita, il riempimento dello Spirito di Dio in noi, e noi ritorniamo ad essere quello Spirito che prima viveva. Ecco perché Gesù disse in Giovanni 5, dice a Nicodemo: bisogna che nasciate di nuovo, perché ciò che la carne è, ciò che è la carne è carne, ma ciò che è spirito è spirito. Quindi noi non siamo esseri naturali che abbiamo un'esperienza spirituale, noi siamo esseri spirituali che stiamo avendo un'esperienza carnale. Un po' difficile, però se ci ragionate, scrivetevelo, fratelli, e poi ve lo ripeterete, eh? Allora, scrivete così: noi siamo esseri spirituali, siamo esseri che stiamo facendo un'esperienza carnale, e non siamo esseri carnali che stiamo facendo un'esperienza spirituale, ok? Ebrei 4:13 dice che la parola di Dio separa l'anima dallo spirito. Prima Tessalonicesi dice che no, dice l'intero vostro spirito, anima e corpo. non entro qui perché poi ci confondiamo, ma quello che voglio dirvi, fratelli, è che dobbiamo imparare ad essere intuitivi. Scrivete questo che è importante pure. Allora, l'intuizione è un'arma potente. L'intuizione è un'arma potente, virgola, è, con l'accento, è il solo modo, è il solo modo che il tuo spirito ha di comunicare con te. Scusate, che è il suo spirito, non il tuo, ok? L'intuizione è un'arma potente, è il solo modo che il suo spirito ha di comunicare con te. Quindi quando tu hai delle intuizioni, con chi stai comunicando? Con lo Spirito Santo. I maghi, i fattucchieri, non avendo relazione con lo Spirito di Dio, hanno imparato e sono intuitivi, fratelli, con le potenze occulte, le potenze del diavolo, che sono esseri spirituali che esistono. I maghi, i fattucchieri, gli indovini, i negromanti, spirito di pitone, dice la Bibbia, sono persone, spirito di pitone, è un demone della Bibbia, male giusto, spirito di pitone. Vabbè, qualche volta faremo anche questo. Forse diverse versioni, ma c'è un demone chiamato spirito pitone. Poi tutta la scrittura. Quindi attenzione, perché dobbiamo essere intuiti? Perché dobbiamo essere profetici, fratelli? Perché è l'unico modo che noi ci possiamo mettere in comunione con lo Spirito Santo. Noi parliamo allo Spirito Santo, lo Spirito Santo parla a noi. E a volte ci parla con la scrittura, a volte ci parla con emozione, con sensazione. Sensazione, fratelli. Quindi qualcuno disse, le sensazioni sono mezze verità. Sono mezze, c'è gente che appena, fratelli, a pelle. Ti manco respiro. Ho tapizza nei carni. C'è gente che proprio. Quindi le sensazioni sono mezze verità, fratelli. Non sono verità. Perché sono mezze verità? Perché è una sensazione. Ti manca la mezza verità dell'informazione. Quando tu lo sai, ah, per questo mi sentivo così agitato, tutto agitato. Quindi le sensazioni sono mezze verità, fino a quando hai l'altra verità, che è l'informazione che succede, quello che succede. Gloria a Dio, grazie Signore. Allora, quindi abbiamo detto che l'intuizione è un'arma potente, è il solo modo che il suo spirito ha di comunicare con noi. Attenzione, qui Kenneth Hagin diceva una cosa importante. Diceva il modo più... Non lo so se è giusto quello che ha detto, sinceramente. È da anni che io non sono convinto ancora. Ci sto studiando. Forse l'unica cosa, le poche cose che non... Forse sono che io ancora non l'ho afferrato. Lui dice l'unico modo più sicuro per capire Dio è attraverso lo Spirito. Io penso, siccome ogni tanto non siamo sempre spirituali, quindi mi fido di più della Bibbia. Perché non so voi, fratelli, ma io non sempre riesco, a volte scambio Toma per Roma. No? Come quelli che erano vicino alla croce di Gesù, fratelli, Gesù pregava, Eli, Alam Sabachthani, Dio mio, e quelli che si chiamano Elia. Cioè noi non è che sempre, però siccome lui parlava da un'altezza spirituale che se lo poteva permettere, lui diceva l'unico modo più sicuro, che attenzione, non è che non è biblico quello che dice, è biblico, però io ancora non ci sono arrivato, è attraverso lo Spirito. Perché? Perché vi faccio la domanda ora, com'è che noi sappiamo che siamo figli di Dio? Lo Spirito attesta al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Quindi perché? Perché lui era così abituato a sentire lo Spirito Santo che non che non aveva bisogno della Bibbia, però già intuiva, aveva dopo l'informazione, ma già lui capiva per lo Spirito le cose. Ancora io non ci sono arrivato, è un cammino. Ognuno di noi cresce di dimensione a dimensione. Quindi per ora mi fido di più della Bibbia che della mia intuitività, però sto cercando di sviluppare, vedo che anno dopo anno riesco a capire meglio, ad avvertire meglio la voce dello Spirito Santo. Quindi abbiamo detto che l'intuitività è un'arma potente, è il solo modo che il suo spirito comunica con noi. Va bene, prendete un altro appunto prima di passare alle scritture. L'intuizione è, con l'accento, mi ricordo un professore già così, è, e io ero sicuro che ci voglia l'accento. Allora, l'intuizione è la creatività, l'intuizione essere la creatività che cerca di dirti qualcosa. L'intuizione è la creatività che cerca di dirti qualcosa, l'intuizione ti vuole dire qualcosa, ti vuole comunicare qualcosa. Guardate quanto è bella questa. Rendono grande, senza accento. Rendono grande più le sue intuizioni che le sue certezze. Sì. Rendono grande un uomo o una donna, guarda, ci metti donna. Era uomo, ci metti uomo. Rendono grande un uomo, attenzione, fratello Giacomo, scusate, Genesi capitolo 5 dice che voi donne siete uomini. Ok? Vabbè, io volevo specificare questo. Quindi rendono grande un uomo più le intuizioni, ecco che Kenneth Hagin era così, più che le sue certezze. Cioè lui non camminava per lo spirito perché aveva certezze, lui camminava, riusciva a camminare per lo spirito che già sentiva Dio, poi ulteriormente prendeva le scritture, aveva le conferme, lo dichiarava, però lui, cioè un uomo spirituale non è che ha bisogno prima della dimostrazione, già lui intuisce che è così. Quindi rende grande un uomo, per me è un gigante della fede che ne te era, rende grande un uomo più le sue intuizioni che le sue certezze. A volte sceglieva di fare una cosa, non aveva certezze, non sapeva, non te lo sapeva dimostrare, però sapeva che era così. A volte io, fratello, quando c'è un'intuizione forte, io lo so, dico no, è così e basta, è come dico io e basta, non è personalità, qui è un'intuizione, capisco. E dopo la certezza, dopo la conferma, c'è una persona, dicevo, questa è mia moglie, da anni mia moglie pensava che io pensavo male, no? Perché penso male, sono permaloso. Con questa persona mi manco respiro ogni volta che stiamo assieme. Poi sono successe delle cose, dice, hai visto? Cioè, avevo l'intuizione, non avevo una certezza, però quanto è successo mi ha dato ragione la mia intuitività. Quindi, fratelli, rende più grande un uomo più le sue intuizioni che le sue certezze. Stiamo andando alla fine delle parole, poi andiamo con le scritture. L'intuizione, vi consiglio poi, fratelli, comodamente a casa vostra, dietro un tè o un caffè, di rileggere queste cose sull'intuizione. L'intuizione è una facoltà spirituale. L'intuizione è una facoltà spirituale che non spiega, che non spiega, virgola, ma indica semplicemente la via. Guardate quanto è forte, fratelli. L'intuizione, quando tu hai un'intuizione, è una cosa, una facoltà spirituale che non ti spiega le cose, non ti spiega perché vedi un cristiano e ti vuota lo stomaco, non ti spiega questo. ma ti indica semplicemente la via, ti dice dove devi andare, cosa non devi fare. Quindi l'intuizione è una facoltà che non ti spiega nulla, tu l'avverti e basta. Ma ti indica una via. E poi però nel tempo poi avrai ragione. L'istinto, l'intuitività, o meglio mettete l'intuitività. L'intuitività. Cioè l'essere intuitivo. L'intuitività ci fa intuire, appunto. L'intuitività ci fa intuire subito, senza accento, subito. Se la potesse subito. Subito quello che l'intelligenza ci fa capire con il tempo. Allora, l'intuitività ci fa intuire subito quello che l'intelligenza ci fa capire con il tempo. Papà, mi spiegasse questa cosa. Chi è che spiega? Chi riesce a spiegare quello che significa questo passaggio, fratelli? Quando il tempo ci dà ragione. Il tempo poi, c'è un versetto della Bibbia, dice che i peccati di alcuni sono manifesti e si vedono e sono anche giudicabili, gli altri si manifesteranno dopo. Però talvolta l'intuitività ti fa subito capire quello che la nostra intelligenza ci fa capire solo con il tempo. Ecco perché a volte sentirai questa frase: tu non puoi giudicare. Tu non mi puoi giudicare, come se noi, fratelli, ci alziamo la mattina e abbiamo voglia di giudicare. Noi non è che possiamo giudicare tante cose, però possiamo giudicare solo quello che è scritto dalla Bibbia, non possiamo condannare ma giudicare sì, però possiamo anche intuire, fratelli. C'è questa intuitività, noi siamo spirito, abbiamo un'anima, abbiamo un corpo, noi siamo essere spirituali e collegandoci con Dio, Dio ci fa sentire a volte disagio, a volte anche con dolore. A volte l'intuitività che è diventata, a volte mi sono sentito anche male. Cioè, accidentalmente no. Accidentalmente ancora no. Sì, sì. Sì, sì. Cioè, male nel senso, mi sento tachicardia, mi aumenta la tachicardia, senso di affanno. Una volta mi stavo facendo pensare una cosa. Nell'anno 2000 era un incontro pastorale, non so se fa Caltanissetta, mi pare che fu, e si parlava della malattia, fratelli, a così gloriosamente che ti veniva voglia di essere malato. Dopo l'ho capito, me ne sono andato a casa con un mal di testa, fratelli. A casa ho avuto febbre. Ora mi ci facendo pensare alla febbre. Cioè, l'oppressione mentale e il rifiuto di quello che dicevano era così tanto da parte del mio spirito che fisicamente ne ho sentito poi una conseguenza. Ora non ne ho avuto più febbre tanto, però. Ora l'intuitività è come affanno, pesantezza, confusione mentale. Proprio lo sento, lo percepisco letteralmente. Mi voglio concentrare sulla buona fede di quella persona, mi voglio concentrare, ma non ci arnesce, fratello. È l'intuitività, Dio ti sta dicendo, sta cercando di comunicare qualcosa. Ecco perché i profeti erano così, fratelli. I profeti addirittura erano al punto che si sentivano strani quando profetizzavano. Per cui oggi, ora abbiamo finito con lo scrivere, prendiamo i versetti. Però queste cose che vi dico sono importanti, fratelli. Cercate di leggerli, di rileggerli, di meditarci sopra, di crearvi voi degli esempi mentali. Cercate di capire, non solo scrivere, cercate di capire quello che avete scritto. Non fate come me, fratelli, che scrivo, chi c'è scritto qua? Cioè, cercate di capire quello che avete scritto, perché viviamo in un mondo di tenebre, in un mondo di diavoli, in un mondo di anticristi, in un mondo di falsi, in un mondo di bugiardi, in un mondo di falsi profeti. Abbiamo bisogno di discernere, abbiamo bisogno di intuizione, abbiamo bisogno di intuire e capire noi stessi, le nostre intenzioni, le nostre motivazioni. Non è un problema di andare a intuire agli altri, andare a intuire a noi stessi pure, a capire noi stessi, ok? Allora, ricetta per diventare, per entrare nel profetico, per diventare profeti. Ricetta, una ricetta. È come una ricetta, cioè come si fa sta torta? Gli ingredienti, come diventare un profeta, cioè come profetizzare, come sviluppare l'intuizione, come sviluppare le parole di conoscenza. Perché, fratelli, perché nelle chiese deve fare tutto il pastore, deve sapere tutto il pastore, deve avere l'intuitività? Perché vedete, se è solo il pastore, il predicatore che ha l'intuitività, si va poi a creare il culto di personalità. Non c'è più un culto a Dio, c'è un culto all'uomo, perché lui ha le parole di conoscenza, lui ha parole di sapienza. Perché non tutti possiamo entrare nel profetico? Io voglio dare quello che ho capito, non dico che ho capito tutto, ma quello che ho capito per entrare nel profetico, nell'avere una mentalità spirituale. Il primo ingrediente della ricetta per entrare nel profetico, diventare profeti, è essere dedicati alla parola scritta di Dio, la Bibbia. Ripeto, sì, dedicato alla parola scritta di Dio. Perché, fratelli? Ora prendiamo il versetto, prendiamo Esdra, capitolo 7. Solo chi conosce, questa è del pastore Chris, solo chi conosce la parola scritta di Dio può conoscere la parola rivelata di Dio. Bella questa frase, mi colpì assai. Solo chi conosce la parola scritta di Dio può conoscere la parola, lui diceva così, la parola non scritta di Dio. Ok? Solo chi conosce la parola scritta di Dio può conoscere la parola non scritta di Dio. A volte nella Bibbia non ci sono scritte certe cose, ma poiché tu hai già una mentalità di vincitore, hai una mentalità che conosci Dio, saprai anche decifrare quello che non è scritto. Cioè, non c'è scritto, ma so che Dio queste cose non gli piace. Non c'è scritto quest'altra cosa, ma so, conoscendo Dio attraverso la Bibbia, so che a Dio questo non gli piace. Solo chi conosce la parola scritta di Dio può conoscere la parola non scritta di Dio. Pastore Chris Oyakhilom. E lui ne ha fatto Oyakhilom. Allora, Esdra, libro dell'Esdra, al capitolo... Vediamo un po', metto la pausa. Allora, Esdra, capitolo 7, versetto numero 10, ci parla e dice... Dice, infatti Esdra, guardate il versetto numero dal 9, egli iniziò il suo viaggio di Babilonia il primo giorno del primo mese e arrivò a Gerusalemme il primo giorno del quinto mese, poiché la benefica mano del suo Dio era con lui. Perché la mano di Dio era con lui? Infatti Esdra era dedicato con il cuore a ricercare la legge dell'Eterno e metterla in pratica e a insegnare in Israele statuti e decreti. Poi, se conoscete tutto il resto, qui vedete, fratelli, che Esdra, che è stato usato, Esdra e Neemia furono usati, uno per costruire il Tempio, l'altro per costruire le mura di Gerusalemme che erano completamente distrutte. Sia mura che Tempio erano distrutti. Dio usò questi uomini, ma in particolare Esdra era un sacerdote, uno scriba, era uno dedicato alle cose del Signore. Perché diventò così? Perché Dio usò Esdra? Il versetto ce lo dice in un modo chiaro, fratello. Qual è la motivazione? Com'era questa persona? Era dedicato. Dedicato che significa? C'è uno che si apparta, consacrato, si dedica a quelle cose. Dice dedicato, attenzione, con il cuore a ricercare la legge dell'Eterno. E basta, fratelli? No. A metterla in pratica e a insegnare in Israele statuti e decreti. Notate una cosa, le persone che Dio usa non sono le persone che sanno e predicano. Le persone che Dio usa sono quelle che amano la Bibbia, la studiano, la praticano e poi l'insegnano. C'è gente che vuole insegnare la parola di Dio senza praticarla. Non funziona, fratelli. Perché la Bibbia dice, Galati, ora poi lo leggiamo, che Giacomo dice, io ti mostro la mia fede con le mie opere. Per cui io è praticandola che ti mostro la mia fede, non citandola. C'è una sorella nella sua scuola biblica che parla sempre della decima. Fa insegnamenti sulla decima. Dico un giorno, dico, sorella, siccome so che non dà la decima, perché lei non fa parte della nostra comunità, quindi non è che a me interessa parlare di questo con lei, però dico, per il tuo bene, il fatto che Dio non ti può usare non è tanto quando non dai, ma perché non dando dimostri che tu non hai fede. Dico, tu non puoi predicare una cosa che non pratichi. Atti capitolo 1, versetto 1, dice la Bibbia che Gesù prese a fare e a insegnare. Quindi non possiamo mai insegnare qualcosa che in realtà io non pratico. Certo, non sto dicendo che siamo tutti perfetti, però nelle cose maggiori io posso insegnare sull'adulterio perché non faccio adulterio. Io posso insegnare sul non rubare perché io non rubo. Io posso insegnare sulla decima perché io mi decimo. Quindi lei gli piace insegnare, parlare, che brava tizia, che sa spiegare bene. Fratelli, Dio non unge questo tipo di persone, non c'è unzione, l'unzione viene con l'ubbidienza. L'unzione viene con l'ubbidienza. Dice, parla di Gesù, dice Dio, il tuo Dio, ti ha unto d'olio di letizia, parlando di Gesù, perché Gesù è stato come, fratelli? Ubbidiente. Quindi l'ubbidienza è molto legata all'unzione di Dio. E qui dice che Esdra, se notate, infatti Esdra si era dedicato con tutto il cuore a ricercare la legge dell'Eterno, a metterla in pratica, a insegnare in Israele statuti e decreti. Notate che l'insegnamento viene solo quando? Dopo. Che cosa viene prima? Lo studio, amare la Bibbia, amare le scritture, studiare con tutto il cuore, non con l'intelligenza per fare vedere. Poi metterle in pratica, questo ti dà autorità nel mondo spirituale. Ricordate Satana cosa disse a quei due figli dei sacerdoti che scacciavano un demone? Cioè, a Paolo lo conosco, a Gesù mi ha dato corpo in testa, ma voi chi siete? Perché? Perché non vivevano nel mondo spirituale, non avevano una pesantezza spirituale. Il diavolo sapeva che fuori aveva una vita, in chiesa aveva un'altra vita. Quindi, fratelli, se vogliamo entrare nel profetico, dobbiamo essere dedicati, consacrati all'amore, allo studio della parola di Dio. Ogni persona che vedete che Dio ha usato sono persone che hanno amato la parola di Dio, praticato la parola di Dio, insegnato la parola di Dio. Amen. Numero due della ricetta per entrare nel profetico. Perché facendo così, studiando le scritture, amando le scritture, tu entri nello spirito. Perché la parola è spirito. Giovanni 6,63 cosa dice? Che la mia parola è spirito e vita. Che bella l'apsodia di oggi. Avete visto, fratelli? Avete letto l'apsodia di oggi? Cioè, si mette a curcare senza l'apsodia di oggi, fratelli. Che le persone vengono arrestate dalle parole di Gesù. Perché? Perché la parola di Dio è spirito e vita. Giovanni 6,63. Gesù disse, la mia parola è spirito e vita. Andarono per arrestare a Gesù e furono arrestati. Nessuno mai ha parlato così. Furono incantati, fratelli. Perché? Perché Gesù era la parola vivente, lui la praticava, lui era la parola. Per cui è importante praticare la Bibbia, praticare le scritture. Quando tu pratichi entri nel profetico, non sei una persona perfetta, qui non stiamo parlando di perfezione, però studiando le scritture tu acquisisci una mentalità, la mentalità di Dio, intuisci, capisci, perché la parola di Dio è spirito e vita, tu entri nello spirito. Senza la Bibbia non possiamo entrare nello spirito, fratelli. Senza la Bibbia si va negli spiriti, che non sono quelle di Dio. Ecco perché dobbiamo portare sempre la nostra vita, la nostra famiglia, i nostri figli nella Bibbia. Quando parliamo con le persone, andiamo nella Bibbia. Isaia 8 verso 20 dice, alla legge, alla testimonianza. Se un popolo non parla secondo questa parola è perché in lui non c'è luce e non ci sarà luce. Quindi, fratelli, ricetta per entrare nel profetico. Numero uno, essere dedicati come Esdra alla parola scritta di Dio. Perché solo chi conosce la parola scritta può conoscere la parola non scritta. Qual è la parola non scritta? Il rema, il profetico, le profezie, le rivelazioni, le parole di conoscenza, le parole di sapienza. Tu inizi a capire, è come un download, tu inizi a scaricare, vai lì e scarichi, inizi a scaricare i pensieri. Io arrivo qua, lodo il Signore, adoro il Signore, inizio a scaricare. Perché? Perché già la mente è allenata alle cose di Dio. Se c'è qualche pensiero che viene nella mia mente e mi dice va ammazza a quel fratello, a quella sorella, capisco subito quando è Dio. Vabbè, amici tragiche, insomma, va. Però capisci subito che non viene da Dio. Perché? Perché conosci la parola scritta. Conoscendo la parola scritta riesci a capire, a captare, a discernere il mondo spirituale, le voci. C'è un verso nella Bibbia che non mi ricordo dove si trova, dice che ogni voce ha il suo significato. Quando arriva un pensiero in testa, qualcosa ha sempre il suo significato. Se qualcuno mi parla in tedesco io non capisco niente, ma nella sua lingua ha un significato. È così l'italiano e qualsiasi altra lingua. Dio manda pensieri nella mente, ma il problema è che non è solo Dio che manda pensieri, fratelli. È il diavolo pure che manda pensieri, che senti parole, io sento. State attenti a tutte quelle persone portate nella Bibbia, a chi si cammina con tutto ci sente mente, fratelli. Io sento, secondo me, quella che se n'è andata dalla nostra scuola biblica, grazie a Dio che è durata una settimana, voleva camminare per secondo me, per secondo te. Dico no, sono qui nella nostra scuola biblica, sai perché si chiama l'er? Dice no, ora te lo erro io, ora te lo spiego io. L'R è che prima della R c'è una L. Logos e rema. Logos in greco significa parola scritta, solo dopo c'è il rema. Non ci può essere rema senza logos, perché se no, senza la rivelazione, senza la parola scritta, si finisce nel fanatismo. E il fanatismo, ieri ho visto tagliare in diretta, come fece fare tagliare queste cose? Una testa, gli ISIS e i cristiani in Arabia. Loro che sono fanatici, per il loro fanatismo ammazzano le persone pensando di fare la volontà di Dio. Dal vivo, fratelli, con una sciabola ragna, mamma mia. Prima serata mi scusavo una serata, ma come feci fare a tirare queste cose?
Ma queste cose?
Ma non pensavo che era così cruento, non pensavo che era così. Pensavo che magari lo bloccavano qualcosa. Mamma mia, una cosa incredibile, fratelli, incredibile, incredibile. Quindi stavo dicendo le rivelazioni. Se io non conosco la Bibbia posso essere ingannato, fratelli, ma io sento che è così. Lascia stare i sentimenti e le emozioni, vai nella Bibbia. Quando nel tempo acquisisci una mentalità molto biblica, che conosci la Bibbia molto profondamente, i concetti di Dio, le dottrine di Dio, arrivi a una certa spiritualità, non che non hai più bisogno della Bibbia. Poi puoi fidarti, iniziare a fidare di quello che senti, perché chi conosce la parola scritta di Dio inizierà poi a conoscere la parola non scritta di Dio, perché sei abituato. Quindi, numero due, seconda ricetta per entrare nel profetico e diventare profeta, profezie, poi di conoscenza e quant'altro, bisogna praticare la parola scritta, come abbiamo detto. Giacomo, capitolo 2. Giacomo, aspetta che non avevo registrato, rileggiamo da capo, fratelli. Allora, verso 18, capitolo 2, verso 18 di Giacomo. Ma qualcuno dirà, tu hai fede, Dio le opere, mostrami la tua fede senza le opere. A parte B mi interessa il verso, e io ti mostrerò la mia fede dalle mie opere. La fede come si mostra, fratelli? Con le opere. Attenzione, tu puoi fare la fede, tutta la fede di questo mondo, ma io non te la vedo. La Bibbia dice Dio conosce il cuore, vero? Quindi la fede è nel cuore. Io non la conosco. Quando io conosco se veramente tu hai fede? Attraverso le opere. Cioè, è facile citare il verso, ah, Dio conosce il cuore, va benissimo, è vero, ma dice, no, Dio non guarda l'apparenza, ma conosce il cuore. Bella scrittura, ma appoggiamoci altre scritture, appoggiamoci Giacomo. Dio non ha problemi a conoscere il cuore, ma siccome noi abbiamo a che fare con la gente ha problemi, non sono tutti cardiologi, fratelli, non sono tutti che conoscono il cuore. Che cosa c'è bisogno per conoscere il tuo cuore, per conoscere la tua vita? Le opere, fratelli. Qualcuno più grande di noi, Matteo 7:20, ha scritto: dai frutti si riconosce l'albero. Cioè, che cosa sono i frutti? Che cos'è l'albero? L'albero è la persona, il cuore. I frutti che cosa sono? Le opere. Arrivano i graziani: no, noi siamo salvati per grazia, ciò non viene da noi, è il dono di Dio. Lo sappiamo, l'abbiamo capito, l'abbiamo intuito, che siamo salvati per grazia. Ma non basta. Ci vogliono le opere. Infatti, Martin Lutero chiamava già la lettera di Giacomo la lettera di paglia. La lettera di paglia. Di paglia. Paglia. Nel senso che non è buona. E lui, Martin Lutero, ha strappato la lettera di Giacomo dalla sua Bibbia. Per quale motivo? Perché lui ha avuto la rivelazione della salvezza per grazia. Siccome lui era un monaco, ha visto troppe cose sbagliate, ha capito che noi non siamo salvati per opere ma per grazia. Ma sapete qual è il problema, fratelli? Che quando noi comprendiamo una verità la portiamo all'esasperazione. Il nostro problema è non riuscire a vivere equilibrati. Come a mangiare l'arancia, sei arancia. Cioè, questo lo dico per me, che devo mangiare la pasta assai. Cioè, noi quando scopriamo una cosa la portiamo agli estremi. Che cosa ha fatto Martin Lutero? Ha capito la grazia? Quando ha incontrato l'epistola di Giacomo che parla delle opere, non può essere, non può essere. E invece è giusta l'una, è giusta l'altra. C'è la salvezza per grazia, quindi non abbiamo fatto niente per essere salvati, però dopo che noi siamo salvati per grazia, che cosa si aspetta il buon Dio da noi? Che noi iniziamo a praticare le opere che lui ha precedentemente preparato affinché le compiamo. Lo stesso versetto dove è scritto in Efesini 4 che siamo salvati per grazia, cioè non viene a noi il dono di Dio, e poi dice per le opere che lui ha precedentemente preparato affinché le compiamo. Quindi siamo salvati per grazia. Ma se tu veramente sei salvato per grazia, la grazia, Tito 2, dice che ti insegna a fare cosa? A rinunziare al peccato, alle mondane concupiscenze. Quindi è vero che siamo salvati per grazia, però le opere dimostrano se veramente la grazia di Dio ci ha raggiunto o ci ha raggiunto la disgrazia. Questo è molto importante da capire. Quindi lui ha avuto la rivelazione da una parte, ma non ha avuto la rivelazione di Giacomo. Giacomo non è la lettera di paglia, Giacomo è la parte della bilancia che dà l'equilibrio. C'è la salvezza per grazia e le opere manifestano che tu veramente sei stato salvato. Chiaro questo concetto, fratello? Quindi come si entra nel profetico? Praticando la parola scritta di Dio, perché se tu la pratichi vuol dire che ci credi, se tu non la pratichi vuol dire che non ci credi. Non sto dicendo che noi ci riusciamo alla grande al 100%, ma quantomeno ti protendi mentalmente: Signore, voglio cambiare in questa cosa. Già l'accetti che vuoi cambiare, perché in Romani 7 Paolo dice: il bene che io voglio fare non lo faccio, il male che io non voglio fare quello faccio. Però poi continua la scrittura e dice: ma sia ringraziato Dio. E poi parla che il Signore ci dà la forza, eccetera eccetera. Cioè, capiva che c'è un combattimento che noi abbiamo, non è che diciamo che riusciamo al 100% a fare la volontà di Dio, ma quantomeno non uso la grazia per coprire le mie disgrazie, non predico la grazia per coprire magagne. Siamo salvati per grazia. Quindi il secondo ingrediente è praticare la parola scritta. Ci riposiamo, facciamo un break e poi ripartiamo con il terzo ingrediente.